Noi di rassegna.it circa un anno fa abbiamo deciso di andare a vedere un po' cosa stava succedendo nel concreto, quindi nella vita dei ragazzi di tutti i giorni. Abbiamo preso un caso emblematico che può essere considerato un simbolo in qualche modo, ovvero la storia di una ragazza che aveva svolto tutto il tirocinio, tra virgolette, proprio sotto garanzia giovani, e quindi inizialmente tutto è partito da una semplice intervista a questa persona, a questa ragazza di 28 anni che ci ha raccontato un po' sul nostro sito ciò che viveva ogni giorno, proprio la sua vita quotidiana. E naturalmente lei ha chiesto l'anonimato, l'abbiamo chiamata solo Giulia perché era intimorita come sempre di svelare il nome della sua azienda, ma comunque non era molto importante come si chiamasse il datore di lavoro, però la sostanza di ciò che succedeva. Quindi noi abbiamo pubblicato questo articolo, diciamo, nel 2015, sì, circa un anno fa, come hai appena detto, che si chiamava Storia di Giulia, vittima di garanzia giovani. E questa ragazza ci ha raccontato appunto che lavorava 8 ore al giorno, stando in un ufficio più o meno dalle 9 alle 17, quindi avrete sicuramente riconosciuto, insomma, le stimmati del lavoro dipendente in qualche modo. L'unica cosa è che lei veniva pagata €500 al mese, forse, cioè dico forse perché appunto con garanzia giovani, come avete anticipato, nel suo caso la Regione Lazio doveva pagare €400 al mese e l'azienda ci metteva €100, in questo modo si formava in qualche modo lo stipendio della persona. Ebbene appunto l'assegno arriva ogni 2 mesi, ci ha raccontato Giulia, questa nostra intervistata, però in realtà ci sono tutta una serie di ritardi e, facendosi dei conti, la ragazza spiegava che lavorare diventa un costo, cioè lei pagava per andare praticamente a lavoro attraverso tutto un sistema. Le sue dichiarazioni, per esempio, vi leggo alcuni stralci: lei dice lavoro 8 ore al giorno, sto in ufficio dalle 9 alle 17, il pagamento però arriva ogni 2 mesi, e mi dicono che il mio è un tirocinio formativo, ma lavoro dalla mattina alla sera e non ho tempo di fare altro, dunque il mio è un lavoro vero. E poi ci ha detto tutta una serie di cose, ha detto lei lavorava in una cooperativa di Roma che si occupa di turismo, e molto difficile è ottenere lo stipendio, perché dice che lo stipendio viene pagato ogni 2 mesi dalla regione attraverso l'INPS che lo dovrebbe mandare, quindi io lavoro ogni 2 mesi, dice lei, finito il bimestre mando per raccomandata alla regione una serie di documenti in cui certifico che ho svolto un monte di ore lavorative, quindi paradossalmente il lavoratore deve dimostrare che ha lavorato, e così funziona garanzia giovani. Ma poi non è che vieni pagato subito, perché dopo questi documenti, ci racconta Giulia, aspetto che mi arrivi a casa un assegno postale, questo ci mette un'altra 20 di giorni, e alla fine devo andare anche alle poste per incassare l'assegno. Insomma, facendo un conteggio dei giorni, dal momento in cui inizia a lavorare il lavoratore vede i primi soldi dopo circa 80 giorni, quindi questa è un po' la situazione. Il lavoro, lei dice, dovrei lavorare 35 ore settimanali, 140 ore al mese, il minimo per ricevere i primi soldi sono 98 ore al mese, però poi nel concreto non va così, perché lei ci ha raccontato, mi alzo la mattina e vado al lavoro con i mezzi pubblici, resto in ufficio dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, lo chiamano tirocinio, però io lavoro 8 ore al giorno, quindi per me è un lavoro vero, dice lei giustamente, non ho tempo di fare altro e non ho tempo di integrare lo stipendio. E poi dice, naturalmente come tutte le persone che lavorano, pago l'abbonamento dell'autobus, mi preparo il pranzo a casa per non comprarlo fuori, sto spendendo molti più soldi di quando non lavoravo, ne ho visti anche di meno perché sono passati 80 giorni e ancora non mi hanno pagato, quindi lavorare per ora è solo un costo. Questa è stata un po' la sostanza della nostra intervista. E poi le aziende in alcuni casi fanno le furbe in qualche modo, e lei ci ha raccontato anche questo, perché dice, nel mio ufficio sono appena arrivati 4 nuovi tirocinanti con garanzia giovani, la mia azienda prende solo gli iscritti a questo programma per sostenere un costo del lavoro il più basso possibile. Quindi praticamente cosa accade quando scade garanzia giovani? Alla fine del progetto molte aziende non propongono altri contratti, ma prendono un'altra infornata di ragazzi che lavorano proprio sotto garanzia giovani. Quindi questa, diciamo, è stata un po' la sostanza della nostra intervista. intervista che poi noi abbiamo pubblicato ed è diventata virale, nel senso che soprattutto attraverso la messa in evidenza sui nostri social network, quindi sulla pagina Facebook di Rassegna.it, sul nostro spazio Twitter, è stata molto condivisa, addirittura ha avuto circa poco meno di 10.000 condivisioni questo articolo, è stato molto letto, molto visto, il nostro sito ha raggiunto in un giorno 23.000 visualizzazioni uniche, proprio grazie a questo articolo, e soprattutto la cosa ancora più interessante è che molte persone si sono riconosciute, quindi noi abbiamo cominciato a ricevere una serie di lettere e messaggi, messaggi in cui si diceva: anche io ho una storia simile a quella di Giulia, anche io sono stato vittima di Garanzia Giovani, e praticamente a questo punto abbiamo deciso di lanciare una ulteriore iniziativa, ovvero invitare, diciamo, queste persone che ci scrivevano a raccontare le loro storie, a raccontarsi un po' quello che era successo sotto Garanzia Giovani, a scriverci le loro vicende lavorative alla nostra redazione, all'indirizzo redazione@rassegna.it. E quindi a quel punto abbiamo cominciato a raccogliere un po' di storie di ragazzi fregati, tra virgolette, da Garanzia Giovani. Vado avanti, mi sentite?
Sì, sì.
Ok. Quindi noi abbiamo lanciato questa iniziativa, questa inchiesta aperta un po' a tutti quelli che avessero voglia di parlare della loro esperienza. Quando io ho fatto questo, però, non pensavo che sarebbe avvenuto ciò che poi effettivamente è successo, perché la nostra redazione è stata inondata di storie di ogni tipo. Veramente abbiamo ricevuto una trentina di storie al giorno, insomma, di tutti i giovani delusi, arrabbiati per il trattamento ricevuto sotto Garanzia Giovani.
Comunque, Emanuele, andando sul metodo, al di là del merito che su cui hai detto molto e purtroppo ancora molto ci sarebbe da dire, il metodo è interessante, no? L'inchiesta che è messa online si arricchisce di contributi, come dire, che vanno a ingrossare l'inchiesta stessa.
Sì, guardate, questa è esattamente la cosa più interessante, diciamo, di tutta la vicenda, perché noi appunto attraverso una singola storia abbiamo portato molta gente a riconoscersi proprio nella vicenda, e quindi ormai con i social network, soprattutto con Facebook, le storie si autoalimentano, perché noi ci rendiamo conto che molte persone condividevano per esempio questo articolo dicendo: anche a me è successa la stessa cosa. Molti addirittura non si sentivano soli, perché dicevano: allora c'è qualcuno che lo denuncia, c'è qualcuno che ne parla, e quindi proprio in questo modo è diventato virale, ce lo siamo ritrovato lo stesso articolo su molti siti, insomma, che citavano Rassegna e dicevano che era iniziata la nostra inchiesta. Quindi abbiamo visto un interesse anche proprio inaspettato, e tantissimi casi simili, quindi la gente ha preso coraggio e ha cominciato a raccontare ciò che era successo. Naturalmente a questo punto abbiamo deciso di aprirla, questa inchiesta, a tutto tondo, e di farne una serie di puntate, perché ci siamo sentiti, da una parte avevamo una notizia per le mani, cioè appunto la proliferazione di un cattivo trattamento lavorativo sotto Garanzia Giovani, e dall'altra avevamo anche un debito verso tutti questi ragazzi che ci scrivevano e raccontavano le loro cose, insomma. E i numeri sono sempre alti, perché la seconda puntata dell'inchiesta ha ottenuto poco meno di 3.000 condivisioni, insomma. Ci ha detto che il primo articolo è stato letto da 10.000. Circa 23.000 persone, quindi numeri davvero da grande testata. Noi considera che ci inseriamo, diciamo, nei giornali online, nel nostro caso della sinistra, in qualche modo, e 23.000 click sono molto di più di tante testate che sono in edicola. Quindi, insomma, è stata un'inchiesta che ha raccolto un successo straordinario, e le storie che sono uscite fuori, che ci hanno raccontato i ragazzi online, sono proprio di tutti i colori, insomma, quindi gente che non veniva pagata.
Ecco, veniamo un po' su questo, sulle storie, sui contenuti, su quello che raccontano, perché mi sembra che l'inchiesta ha il merito, diciamo così, di dare visibilità e voce a quella che è un'esperienza quotidiana e comune di quote di popolazione giovanile sempre maggiore, nel senso che la precarietà ormai è un fatto, diciamo così, strutturale e normale. Questo spettro che voi avete intercettato con l'inchiesta, che si è autoalimentato in questa forma di, diciamo così, autonarrazione corale e collettiva, sembra inquadrare uno dei segmenti, diciamo così, più bassi, che tra l'altro viene sempre più prodotto da forme di legislazione, in questo caso è un prodotto europeo riutilizzato qua in Italia nelle forme un po' ulteriormente peggiorative, ma pensiamo al sistema del pagamento dei voucher, eccetera eccetera. Sono storie che ormai scandiscono, diciamo, l'esperienza normale dell'affacciarsi nel mercato del lavoro da parte delle giovani generazioni. Uno dei dati che mi sembra più significativo tra le storie che voi avete pubblicato è questo. Sono due soprattutto. Uno, ritardi sempre più vergognosi nel pagamento stesso. Due, allungamento dell'orario lavorativo e disponibilità che viene chiesta, e soprattutto l'altro, questo grande foglio di fico per cui lo stage, il tirocinio o queste forme qua di ingresso nel mondo del lavoro dovrebbero essere formative per il giovane lavoratore apprendista, come lo vogliamo chiamare, e che il più della volta invece si risolvono in pure e semplice esecuzioni di mansioni basse, per non dire bassissime, no? Per cui ci sono, tra i vari casi che vengono raccontati, appunto, dovevo fare formazione su una cosa e mi ritrovavo sostanzialmente a pulire, a lavare i piatti, a friggere le patatine, affettare il salame per ore, eccetera eccetera. Questa cosa qua mi sembra tanto più interessante perché punta il dito nella piaga su un altro fatto, che in realtà lo sviluppo capitalistico, l'automazione e tutte queste cose qua ci dicono in realtà che di lavoro socialmente necessario ce ne sarebbe sempre meno bisogno, e che invece si perpetuano forme di lavoro quasi servile, di bassissima professionalizzazione, pagate pochissimo.
Sì, è proprio
e pagate detto, con soldi pubblici, perché questo è un altro aspetto, cioè vanno finanziate queste forme, perché sennò non si riesce a metterle a profitto in qualche maniera.
Sì, esattamente, è proprio così come hai appena detto. Tra l'altro va anche sottolineato in tutta questa storia che non sono singole iniziative delle aziende, bensì questa è una legge, cioè quella che regola la garanzia giovani, cioè l'applicazione italiana di un progetto europeo, come avete già ricordato. Quindi le aziende possono aprire posizioni sotto garanzia giovani, naturalmente conviene, quindi lo fanno di continuo. Addirittura molte volte ci hanno raccontato i ragazzi e avviene il contrario, cioè un ragazzo va da un'azienda a proporsi, insomma, a cercare lavoro, e l'azienda dice sì ti prendo, però tu intanto iscriviti a garanzia giovani, torna qui con l'iscrizione, a quel punto ti prendo, insomma. Certo. Quindi tutta una serie di escamotage per pagare il meno possibile, per abbattere il costo del lavoro portandolo praticamente vicino allo zero, perché se l'azienda ci mette 100 euro nel suo stipendio è praticamente zero, insomma. E quindi sì, esattamente come avete detto, ma guardate che noi abbiamo fatto l'inchiesta su garanzia giovani, ma tante altre cose ci sarebbero da dire su molte altre forme. Tu hai citato i voucher, ma un anno fa sono andati i primi decreti attuativi del Jobs Act, quindi il Jobs Act del governo Renzi ha un anno, eppure lì noi abbiamo intenzione fra qualche tempo di andare a vedere cosa è successo, perché sappiamo da una serie di storie che ci sono anche tanti fregati tra virgolette dal Jobs Act, soprattutto giovani ovviamente, e quindi è tutta una situazione questa dei delusi, degli arrabbiati, delle persone a cui si dava a intendere che dovevano fare un lavoro e invece poi ne facevano un altro, che va in che si può indagare nel profondo attraverso le varie forme lavorative deviate che ci sono in Italia, attraverso un'applicazione all'italiana, perché comunque ci sono altri paesi in cui per esempio Garanzia Giovani funziona un po' meglio, insomma, è sempre fallimentare come progetto europeo, perché non muove l'ingresso nel mercato del lavoro, che quindi l'obiettivo di base del piano è sostanzialmente fallito, però alcuni paesi lo applicano in modo più decente dell'Italia. In Italia invece non ci sono controlli, le attività ispettive non esistono, le aziende possono fare quello che gli pare, quindi succede come ci ha raccontato una ragazza che diceva: io pensavo di fare il tirocinio formativo e poi a un certo punto mi sono trovata a fare le patatine fritte. Quindi questo può succedere solo in Italia, è una vergogna, come avete detto voi, e appena uno chiede di raccontare queste storie o pubblica un invito online a raccontarle, si scoperchia un vaso di Pandora e tutti quanti cominciano a raccontare, a riassumere le loro esperienze assurde. Comunque tutti quelli che ci raccontano storie sono concordi su alcuni punti, come hai detto tu: allungamento dell'orario di lavoro in modo sistematico, pagamenti in ritardi o inesistenti, e poi naturalmente i ragazzi si rendono conto, perché tutti dicono che Garanzia Giovani è l'ennesimo modo per le aziende di avere dipendenti praticamente gratis, quindi sfruttare giovani che lavorano 40 ore a settimana per pochi euro l'ora, perché se lavori 40 ore a settimana con il pagamento teorico, tra l'altro, che ti deve Garanzia Giovani, tu lavori per 3 euro l'ora circa, questa è la paga da paese in via di sviluppo, insomma. E però nel ricatto del mondo del lavoro di oggi, come sapete, i giovani pensano che sia meglio di niente, insomma, quindi si trovano a dover accettare anche Garanzia Giovani e accedere a questo ricatto.
Sì, ci sembrava
online, aggiungo, servono proprio per questo, perché se ci sono fasce d'età molto giovani come questa di Garanzia Giovani, 15-29 anni, naturalmente sono anche le fasce d'età che più usano internet, sono più digitalizzate, che quindi più ti rispondono se chiedi qualcosa sulla rete.